del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chi ha la Bibbia lo recitiamo insieme. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voce di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra. Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, buonasera a tutti voi, buonasera anche a chi è unito a noi attraverso la radio. Terminiamo stasera l'impresa della lettura di questo testo fondamentale di Benedetto XVI, ovviamente saltando qualcosa, ma fondamentalmente lo abbiamo letto e commentato tutto. E stasera dell'ultimo capitolo, che è il decimo, è l'ultima volta, due settimane fa, settimana scorsa eravamo in Spagna, quindi non era possibile, anche se con i mezzi tecnici di oggi Don Davide avrebbe potuto collegarsi e via radio e internet avremmo potuto fare una catechesi dalla Spagna, supposto che il catecheta fosse disponibile, perché era in tutt'altre faccende affaccendato. Vabbè, due settimane fa abbiamo fatto la confessione di Pietro, l'ultimo capitolo è il decimo e scegliamo dell'ultimo capitolo la parte finale, che è comunque la più riassuntiva, la più decisiva. Virgolettato, io sono, porta questo titolo. Io sono, dall'indice, comincia pagina 395. Bene, il Vangelo dell'Io sono è soprattutto il Vangelo di Giovanni, perché soltanto in Giovanni è ricorrente questa espressione di Gesù: io sono la luce del mondo, io sono il pane della vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione, la vita con Lazzaro, io sono la porta delle pecore. Fino a un certo punto, però, quando arriva a dire semplicemente io sono, senza più nessun altro nome. E questo ha fatto riflettere lungo i secoli gli esegesi, i lettori del Vangelo. Troviamo questa espressione molto forte, per certi versi anche molto enigmatica, di Gesù per ben tre volte nel capitolo ottavo del Vangelo di Giovanni. La troviamo in tre momenti. La prima volta nel versetto 8:24: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Qui c'è qualcosa di inaudito, di mai sentito prima. Cosa vuol dire? Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. La seconda volta, quattro versetti dopo, sempre del capitolo ottavo, versetto 28, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, intendendo la croce, allora saprete che io sono. Terza e ultima volta, dieci versetti dopo, in 8, versetto 58, la più celebre: prima che Abramo fosse, io sono. Questa espressione, io sono, suscita la giusta domanda, insomma, ma tu chi sei? E questo rivela la difficoltà dei giudei di accogliere una pretesa che si fa sempre più inaudita di Gesù, una pretesa particolare. La reazione normale dei giudei, che dovrebbe essere anche quella di ogni uomo, anche la nostra è in fondo questa, ma come ti permetti di avanzare una pretesa del genere? Ma di quale pretesa esattamente si trattava? Ecco, l'espressione di Gesù, io sono, ripetuta, ripeto, per ben tre volte nel capitolo ottavo, è carica di pretesa appunto perché Gesù qui si appropria di una espressione che nel mondo biblico, nella storia di Israele, era molto familiare, ma direi anche molto particolare. Sono diversi i testi dell'Antico Testamento, quindi i testi della Bibbia ebraica, diremmo oggi, che possono fare da radice alla espressione di Gesù. Noi ne scegliamo uno soltanto perché, sia per ragioni di tempo, ma sia per ragioni di importanza, è il più significativo. La troviamo l'espressione in Esodo, al capitolo terzo, Esodo siamo nel Pentateuco, primi cinque libri della Bibbia. Siamo in quel contesto particolare in cui Mosè vede un roveto che arde, famoso episodio del roveto ardente, la scena è quella in cui questo mistero di Dio, no, questo Dio invitato da Mosè a dire il suo nome, tu chi sei, dice Mosè, no? Se i miei connazionali, i miei compatrioti mi domandano ma con chi hai parlato? Qual è insomma il tuo nome, dice Mosè a Dio, qual è il tuo nome? Ecco, in Esodo 3,14, nella scena del roveto ardente, Dio dà la grande enigmatica risposta. Io sono colui che sono. Io sono, noi in italiano l'abbiamo vocalizzato così, quindi lo diciamo secondo la nostra tradizione linguistica, ma è inesatta, io sono Yahweh. Dove Yahweh è composto da un tetragramma, cioè quattro consonanti senza vocali. Sapete che l'ebraico non ha le vocali, si aggiungono per poterlo pronunciare, ma è tutto basato, è una lingua semita, tutto basato sulle consonanti. E immaginate, c'è un I lungo, c'è un H, c'è un V doppio e c'è un'altra H, non abbiamo qui da scrivere, quattro consonanti, ripeto, I lungo, H, V doppio, H, che in italiano, il libro del Papa lo porta, quindi chi c'ha davanti il libro del Papa si ritrova, noi lo vocalizziamo in Yahweh, per poterlo pronunciare, ma di per sé il nome di Dio è impronunciabile, è impronunciabile perché non si può, non solo di fatto, ciao, ma anche in linea di diritto non si può pronunciare il nome di Dio. Se ricordate, è uno dei primissimi comandamenti, no? Non c'è soltanto non pronuncerai invano, noi l'abbiamo aggiunto questo invano perché non comprenderemmo il comandamento senza invano, ma per il mondo ebraico l'invano non c'è, non pronuncerai il nome di Dio, l'invano l'abbiamo aggiunto noi, la bestemmia, pronunciare invano, non pronuncerai il nome di Dio, punto. Perché non pronuncerai il nome di Dio? Perché pronunciare il nome di Dio vuol dire affidare alla creatura un potere su Dio, perché secondo la cultura ebraica dire il nome di qualunque realtà vuol dire possederne le chiavi. Se io dico il nome di una persona o di una cosa vuol dire che la conosco, in qualche modo la posseggo. Ora, chi può possedere chi può possedere Dio? Ecco perché Dio è lo stesso nome, è impronunciabile, tant'è vero che il sommo sacerdote, no, lo poteva pronunciare solo lui nella festa del Kippur una volta all'anno, ma mentre lo pronunciava, l'abbiamo già detto altre volte, fuori i trombettieri dovevano suonare a distesa le trombe perché nessuno, origliando nel Santa Santorum del santuario del Tempio di Gerusalemme, potesse osare di ascoltare il nome di Dio pronunciato dal sommo sacerdote, che era l'unico che aveva le chiavi vocaliche per pronunciare il nome di Dio. Ma di per sé il comandamento è: non pronuncerai il nome di Dio, come non ti farai immagine alcuna di Dio, semplicemente perché Dio è inimmaginabile e impronunciabile. Dio è mistero, Quindi l'uomo non ce la fa a mettere le mani, né vocalmente né in maniera immaginifica, non ce la fa a, da qui capite il divieto anche del culto delle immagini, che è molto sensato, eh? Dio non lo si può raffigurare, perché qualunque immagine è inadeguata, secondo la cultura ebraica, per tradurre il mistero di Dio, così come qualunque nome preso dal nostro mondo è inadeguato. Noi l'abbiamo tradotto anche in latino in maniera molto generica, Dio, ma Dio deriva semplicemente dal latino Deus, il quale deriva una traslitterazione del greco Zeus, che poi è Giove, Zeus, da cui Deus, da cui Dio, ma Dio è un nome generico, non è il nome proprio, attenzione, il nome proprio è il tetragramma, Yahweh, io sono colui che sono. Che poi sono state date anche su questo nome, detto da Dio a Yahweh, no? Il tetragramma vuol dire quattro consonanti, no? Quattro gramma, il gramma vuol dire la consonante nella lingua, tetra, tessaros in greco vuol dire quattro, quindi tetragramma vuol dire quattro consonanti che dicono tutto e niente. Comunque con le vocali vuol dire io sono colui che sono, dove... Le interpretazioni sono state molteplici, no? Vuol dire io sono qui per te, per il mio popolo, io sono colui che ha l'essere, è un'interpretazione molto filosofica, ma forse una spiegazione la più plausibile è io sono colui che sono, che cosa interessa a te? È la spiegazione più sfacciata, quella più plausibile, io sono quel che sono, punto. Sembra la più sfacciata, ma è anche la più logica. Nel senso che Dio sa bene che la creatura non potrà mai possedere la chiave del mistero di Dio. Quindi io sono quel che sono. Come dire, se anche ti dico chi sono, tu non ci arriverai mai a capire la mia identità, perché il creatore è infinitamente più grande della creatura. Quindi il nome di Dio è quello di non avere nome, eh? Paradossale questo, ma il vero nome di Dio è l'innominabilità, il non avere nome, l'inadeguatezza di ogni nome, ed è grandiosa la cosa se ci pensiamo bene, no? Nessun nome, dicevo, può adeguatamente tradurre la realtà di Dio. Comunque Dio è semplicemente colui che è. Capite che quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice io sono, immediatamente le orecchie ebraiche sussultavano, si agitavano. Ma come io sono? Che roba che lo vale sentire da me? Dove? Ah, ma questo è il nome di Dio, detto da un uomo. Ha capito la bestemmia? Capite il paradosso? Indica, quando Gesù attribuisce a sé, no, in tre passi che sono tutti nel capitolo ottavo di Giovanni, quindi considerato il capitolo ottavo uno dei vertici della rivelazione cristologica, è quando Gesù per ben tre volte dice io sono, se non saprete che io sono, quando sarò innalzato da terra saprete chi io sono, o prima che Abramo fosse io sono, punto, non dice più io sono la luce, io sono il pane, io sono la porta, io sono. Capite tutta la portata adesso di questo nome. È un'espressione ardita che spiega perché nel Vangelo di Giovanni Gesù dica io e il Padre siamo una cosa sola. Quando Filippo non gli chiede parlaci del Padre, no? Continua a parlare del Padre, faccelo vedere. Filippo, chi vede me, vede il Padre, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Capite che al termine poi del capitolo ottavo, quando per la terza volta Gesù ripete questa espressione molto enigmatica, il tu chi sei, perché gli fanno la domanda agli ebrei ogni tanto, è molto bello il capitolo ottavo, ma è anche lungo, non possiamo leggerlo tutto, il tu chi sei diventa ma tu da dove vieni? Qual è la tua origine? Ed è qui che si giunge a parlare di Abramo, nella seconda parte del capitolo ottavo. Noi siamo, dicono gli ebrei, discendenza di Abramo, non siamo mai stati di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose, in verità vi dico, chi commette il peccato è schiavo del peccato, e qui c'è una lunga discussione. So che siete discendenza di Abramo, dice Gesù agli ebrei, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Io vi dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. E gli rispondono, ma il nostro padre è Abramo. Rispose Gesù, se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro, gli rispondono, noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù, se Dio fosse vostro padre, certo mi amereste perché da Dio io sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. E qui Gesù comincia a calcare la dose. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato il diavolo omicida fin da principio, quindi voi dice per padre non avete Dio, avete il demonio. Gli rispondono i giudei, non diciamo con ragione noi che tu sei un samaritano e hai un demonio? Ribaltano l'accusa su di lui, risponde Gesù, io non ho un demonio ma onoro il padre mio e voi mi disonorate, in verità vi dico se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. Gli dicono i giudei, ora sappiamo che veramente tu hai un demonio, perché Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte, ma tu sei più grande del nostro padre Abramo, che è morto, anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Ecco la vera domanda. Questa è la vera domanda che si pone a Gesù. Qual è la tua pretesa? Chi pretendi di essere? E qui Gesù va giù. Siamo nelle ultime battute del capitolo ottavo. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe un nulla, ma chi mi glorifica è il Padre, del quale voi dite è nostro Dio, ma non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore, ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Gli dissero allora i giudei e lo pigliano in giro. Ma come? Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose allora Gesù, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero le pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. E qui comincia il conflitto tra Gesù e il mondo ebraico, il mondo giudaico. La domanda, dicevo, la riprendiamo un attimo per avviarla un po' a esame nostro e a conclusione. Lo scopo dell'attacco dei giudei a Gesù, insomma, è molto chiaro. Vogliono che Gesù scopra le carte. Lo provocano, in questo senso, no? Per avere una testimonianza incontestabile della sua bestemmia, per lapidarlo come bestemmiatore, perché lui si fa uguale a Dio. Se anche gli uomini più vicini a Dio, cioè i profeti, avevano ricevuto la sorte di tutti gli uomini, vale a dire quella di morire, ma tu, che dici che la tua parola non fa morire nessuno, chi pretendi di essere? Ecco, questo dubbio insinua che Gesù voglia davvero paragonarsi a Dio. E qui non ci si scappa. Il problema di Gesù è tutto qui, lo abbiamo accennato anche le altre volte, no? Ora soltanto Dio è il vivente, è l'eterno. E Gesù pretende di risparmiare la morte a tutti gli uomini attraverso la sua parola. Ma a questo modo è chiaro che Gesù agli occhi degli ebrei, usurpa un diritto che è riservato a Dio. Ma facendo così si pone al di sopra di tutti gli uomini e si mette sullo stesso piano di Dio. Non ci si scappa. Quindi Gesù non sconfessa la pretesa che i giudei hanno intravisto nelle sue parole, però svuota di significato l'accusa dei giudei. Avrebbero ragione i giudei di contestarlo se Gesù intaccasse l'onore di Dio, la gloria di Dio e cercasse la gloria per se stesso, ma non è così. Dice: è il Padre che mi onora. Quindi Gesù conferma la sua pretesa di essere accanto al Padre, sullo stesso piano di Dio che è suo Padre. Sono i giudei che davvero non conoscono che è Dio, mentre Gesù lo conosce. Ecco perché Gesù a un certo punto parla di Abramo che gli ebrei vorrebbero contrapporre a lui e rovescia la questione esattamente contro di loro. Abramo riponeva la sua speranza nel futuro, non voleva vedere il giorno del Messia Abramo, il giorno finale della storia. In pratica voleva vedere il giorno di Gesù. Quindi lo stesso Abramo doveva diventare testimone che Gesù è più grande di lui, più grande di Abramo. Però i giudei non capiscono questa inaudita pretesa di Gesù, che in lui si sarebbero adempiute la speranza e la gioia di Abramo. Ma come puoi tu, ecco la domanda, aver visto Abramo che non ha ancora 50 anni? Abramo è morto 1800 anni prima di Gesù, insomma. Come osi pretendere, tu che sei così giovane, questo è il senso dell'obiezione, come puoi pretendere di essere entrato in rapporto con Abramo? Non hai l'età di Abramo. Abramo è morto molto, molto tempo prima. E questo prepara la grande risposta di Gesù. Col versetto 58, che abbiamo già letto, Gesù attesta la chiara sua superiorità su Abramo. Gesù possiede allora una preesistenza reale che è dentro il suo stesso essere. Allora vuol dire che Gesù ha un essere che non è quello di tutti, è un essere singolare, è l'essere divino. Di nuovo, capite, lo sfondo dell'Antico Testamento è la formula di Yahweh che abbiamo commentato prima, di Esodo 3,14. Gesù si colloca sullo stesso piano di Dio. Del resto, il riferimento a Esodo, quindi alla autodefinizione di Yahweh, io sono colui che sono, è la più adeguata spiegazione della reazione dei giudei, che interpretano giustamente, dal loro punto di vista, interpretano la pretesa di Gesù come una bestemmia. E nel popolo ebraico la bestemmia merita la morte, merita la morte per lapidazione. Chi bestemmia deve essere lapidato, quindi morire a sassate. Questa era la pena adeguata, ecco perché lo vogliono lapidare, perché secondo il diritto ebraico Gesù ha bestemmiato. Se un uomo pretende di porsi sullo stesso piano di Dio, è evidente che sta bestemmiando. Sarà anche questo, tra l'altro, il motivo della condanna. Tu l'hai detto, no? Il Sinedrio che si straccia le vesti, ricordate, no? Il motivo della condanna del Sinedrio non è un motivo politico, è un motivo religioso. Gesù riceverà una sorta di duplice condanna della sua morte, una condanna politica perché si fa re, e la condanna politica gliela dà Pilato, perché soltanto Pilato era in grado, aveva la legittimità di dare una sentenza politica su Gesù. Quindi la motivazione romana del procuratore romano è una motivazione politica, ma la motivazione più profonda è una motivazione religiosa. Il Sinedrio non condanna Gesù perché si è dichiarato re, il Sinedrio condanna Gesù perché si è dichiarato Dio, figlio di Dio. Quindi ha bestemmiato, è reo di morte perché, non perché vuol farsi re, questo interessa il potere romano, è reo di morte perché si fa simile a Dio, si fa uguale a Dio. È chiaro in Marco soprattutto la domanda che il sommo sacerdote rivolge a Gesù nel momento della passione, no? Sei tu il Cristo, il figlio del Dio benedetto? Gesù risponde: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo, eccetera eccetera. Ecco, capite allora che questo io sono di Giovanni è un io sono molto molto forte, ed è la vera motivazione per cui tutto il libro del Papa, ma tutti i Vangeli lo dicono, Gesù suscita lo scandalo. Gesù non è grande, riprendo temi che lungo il corso dell'anno sono venuti fuori, no, per avviare un po' a conclusione, che stasera volevo fare una lezione un po' più breve per chiedere venia di tutte le lunghezze di tutto l'anno, lo abbiamo sforato tutte le volte, quindi stasera dico mi obbligo ad essere più breve, anche perché poi ci sono i dolci da mangiare, quindi. Ma dicevo, Gesù è grande, Gesù dà scandalo e suscita meraviglia, non perché predica l'amore, predica la pace, cioè tutte cose per carità verissime, verissime. Ma tanti hanno predicato l'amore, tanti hanno predicato la pace, tanto hanno predicato la giustizia, tanti hanno ridetto i 10 comandamenti. Di per sé non c'era bisogno di Gesù. Gesù è grande non perché è un uomo di pace, semplicemente. Gesù è grande non perché predica l'amore, che pure sono cose grosse, no? Predicatori di pace e di amore ce ne saranno, ce ne sono e ce ne sono stati una cavagna, diremmo. Profeti di pace anche nel nostro tempo, no? Da Gandhi a Martin Luther King, è chi? Per dire, persone che hanno fatto della pace la loro causa, no? Ma attenzione a non ridurre semplicemente Gesù a queste categorie che sono molto nobili, ma sono in fondo, fanno parte del nostro mondo. Se noi riduciamo Gesù a predicatore di pace, capite che Gesù diventa uno dei tanti, uno dei tanti. È come, per carità, capitemi in che senso lo dico, no? Anche ridurre i discepoli di Gesù, prendete Don Mazzolari, no? Grande uomo, grande prete, perché? Perché ha predicato la pace e perché ha amato i lontani. Verissimo, per carità, verissimo, tutto vero. Ma attenzione, perché ha amato la pace e ha amato i lontani? È perché era un cristiano. La fede in Gesù è di gran lunga l'opera più importante rispetto a tutto il resto, perché non c'è bisogno che uno sia prete come Don Mazzolari per amare la pace, ma anche un ateo, ma anche un buddista, mancherebbe altro, non è mica un'esclusiva del cattolico, questo è una forma di neoclericalismo, tra l'altro, è mica un'esclusiva nostra. Predicare la pace e fare di tutto perché il mondo viva nella pace non è monopolio nostro, eh? Attenzione che a forza di esaltare San Francesco d'Assisi e il cristianesimo come religione di pace, cadiamo inconsciamente in una sorta di monopolio, no? Per essere cristiani bisogna amare la pace. No, prego, io sono buddista, il Dalai Lama, e amo la pace. Il Dalai Lama potrebbe anche offendersi, e ha ragione. E Gandhi, che non era cristiano, è stato un uomo di pace, scusatemi. Oh, attenzione, capite che sto dicendo cose un pochino paradossali, ma non troppo, perché è molto facile anche nel nostro tempo voler rendere il cristianesimo come, se volete, una religione che magari meglio di altre o più di altre, no, predichi la pace, la giustizia e l'amore, che sono le cose che ci vogliamo sentir dire giustamente in quanto siamo persone umane. Ma attenzione che il cristianesimo non ha il monopolio di questa realtà. La pace stessa, attenzione che Gesù dice: io sono la pace, io vi do la pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Allora è un'altra pace che ci dà Gesù, non è la semplice assenza di guerra, è un'altra roba, la pace, il termine ebraico, no, della pace, che è poi shalom, no, è qualcosa di molto più grande e di molto più completo e direi importante rispetto alla pace come assenza di guerra. o alla pace come frutto di trattati politici, che pure per carità è una cosa grossa, no? Ma la pace di Dio è altra cosa, eh? Allora, per tornare al nostro tema, no? Gesù è grande, il cristianesimo è grande, non perché dice, se volete anche in maniera magari più precisa, le cose che tutti in quanto persone umane vogliono dire o sentirsi dire. Perché veramente se cominciamo a dire che solo il cristianesimo non può parlare di pace, attenzione, parla della pace di Dio, ma se parliamo della pace mondana è una bella pretesa che soltanto noi cristiani saremmo titolati a intervenire su questi temi, eh? Ripeto, una forma di neoclericalismo, questo dovrebbero ricordarselo tutti quelli che esaltano anche Francesco d'Assisi come uomo di pace, ma Francesco d'Assisi, prima che uomo di pace, è un cristiano, uno che ha fatto di Gesù la ragione della sua vita. So che non è politicamente corretto oggi dire così, ma guardate che se noi approfondiamo il mistero del cristianesimo, ecco il punto chiave. Gesù è grande non perché è stato un uomo di pace, perché lui è io sono, questo è il problema, perché è Dio, perché è Dio. Che poi ci sia tutto il resto, per carità, ma questo lo dobbiamo condividere, ripeto, in quanto persone umane. Ma è qui la chiave della grandezza, della singolarità e della irriducibilità di Gesù a qualunque altro personaggio storico, e quindi della irriducibilità del cristianesimo a qualunque altra religione storica. Il cristianesimo risente della stessa irriducibilità di Gesù, perché? Perché Gesù è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Se noi togliessimo dal credo questa espressione e ci mettessimo credo in Gesù perché ha predicato e operato la pace, beh, e Gandhi e Luther King e l'originalità, l'irriducibilità di Gesù dove andrebbe a finire? Gesù sarebbe, ripeto, uno dei tanti altri grandi personaggi, riprendo il discorso di due settimane fa, la gente chi dice che io sia? La gente dice che tu sei io, Elia, Geremia, uno dei profeti, uno degli uomini grandi anche del nostro tempo, grande maestro, grande rivoluzionario, grande asceta, grande monaco, grande predicatore, grande uomo di pace, tutto quello che volete, ma alla fin fine non è questa la cosa più importante. La cosa più importante è credo in Gesù, nel figlio, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre, io sono prima di tutti i secoli, prima che Abramo, Dio da Dio, Gesù è Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Lui è generato, non è stato creato, quindi non è un'opera ad extra del Padre, è ad intra, è dentro. Generato, non creato, in greco homoousios to patri, la fede del Concilio di Nicea, che non fa altro che dire la fede di San Giovanni. Homoousios to patri vuol dire consubstantialis patri, della stessa sostanza del Padre. Solo così Gesù è il Figlio di Dio ed è quel personaggio irriducibile del Vangelo che non possiamo tirare in nessuna nostra categoria e non può entrare in nessun gruppo umano. Altrimenti davvero Gesù, se potesse entrare in qualsivoglia altro gruppo umano, ripeto, sarebbe uno dei tanti. Ed è la tendenza anche non così strana anche tra i cattolici di oggi, spiace dirlo, no? Ecco perché un po' di anni fa il cardinale Ratzinger sentì il motivo, sentì il bisogno di dire una cosa che fino allora nessuno all'interno della Chiesa Cattolica contestava, cioè che Gesù è Dio, ma ha sentito il bisogno nel famoso documento, a sua volta anch'esso contestato, la Dominus Jesus, Gesù è il Salvatore, è Dio. Bene, dicendo la cosa più scontata per un cristiano, ha suscitato scandalo perché, ma come Gesù? Ma se tu, caro cardinale Ratzinger, dici che Gesù è Dio, ma allora maltratti gli islamici, gli ebrei, i musulmani? No, signori, io devo dire quello che Gesù dice di sé. Non posso in nome del dialogo dire, Ma aspettiamo dire che Gesù è Dio, perché gli islamici o gli ebrei o i buddisti possono offendersi. Guarda che è diffusissimo oggi questo atteggiamento, anche a livello inconscio, bisogna tacere, no? Rendersi sempre di più uguali agli altri. Quindi anche Gesù, che stia per piacere un po' più modesto nella galleria degli uomini illustri, ma non vada oltre. Ma scusate, facendo così, che bisogno c'è di essere cristiani? Cioè, se noi cominciamo a dire, no, che Gesù è un non cristiano, paradossalmente, no? Che bisogno c'è di Gesù? E allora uno diventa, allora una religione vale l'altra, e allora perfino la non religione vale uguale come la religione, se Gesù, ripeto, è soltanto un grande personaggio del nostro mondo. Ecco perché il Vangelo di Giovanni, ma tutti i Vangeli ovviamente, il Vangelo di Giovanni è il più esplicito, ed ecco anche perché nel libro del Papa questo capitolo riceve un'analisi molto importante, perché qui sta o cade il cristianesimo. C'è poco da fare. Qui, ripeto, sta o cade. O Gesù è quel che dice di essere, io sono, cioè Dio. Diversamente, se noi diciamo che questa è un'affermazione esagerata, che questa è una bestemmia, che questo è un rigonfiamento degli apostoli, che Gesù voleva dire in fondo qualcosa d'altro, che era simile, che si avvicinava al Padre, ma insomma dire che come il Padre è un po' troppo, è davvero, allora il cristianesimo assolutamente implode, perché perde la sua assoluta identità. Questo non ci impedisce di dialogare con chiunque, perché la cosa strana è che, riaffermando le verità della nostra fede, noi ci precluderemmo il dialogo con gli altri, come se il dialogo volesse dire essere sempre più uguali agli altri. Ma capite che a forza di dire che col dialogo debbo essere sempre più uguale agli altri, allora mi sto domandando chi sono io. Ma allora non ha più senso essere cristiano, e se lo scopo del dialogo è quello di mettere tra parentesi la mia identità per essere sempre più simile all'altro, allora direttamente divento l'altro, che la faccio prima. Cioè anche il dialogo diventa, scusate, ma un'operazione barbosa, inutile. Ora divento ebreo, divento musulmano, divento buddista, divento ateo, mi associo alla religione della New Age e faccio molto prima. Non perdo tempo neanche a dialogare, perché se il dialogo vuol dire patteggiare la mia fede, no? In modo da ridurla, renderla a misura del gnocco che l'altro può digerire, scusatemi, allora io del resto non voglio che un musulmano che parli con me, se dialoga veramente, nasconde il suo essere musulmano. Io non voglio che l'ebreo che parla con me voglia diventare cristiano nascondendo la sua ebraicità. Ma che dialogo è, scusate? È dialogo tra bambini questo, dialogo tra deboli. Io se dialogo con un ebreo, dimmi qual è la tua fede ebraica, senza togliere un capello. Se parlo con un musulmano, ma dimmi qual è la tua fede islamica, e non mi devi nascondere nulla. E io ti dico qual è la mia fede cristiana e non ti nascondo nulla. E poi andiamo a bere il bianchino al bar insieme. Ma che ragionamenti sono, insomma? Cioè non riesco a capire, no? L'atteggiamento di non pochi cristiani di oggi, che concepiscono a volte il dialogo come un compromesso al minimo per smussare tutte le differenze. Questo è un atteggiamento mentale oggi parecchio diffuso, più di quel che si crede, e invece è la premessa della violenza. Arrivo subito al dunque. Guarda che è la premessa della violenza sociale, perché quando si cominciano a nascondere le identità, vuol dire che lascio che il più violento, il più forte abbia la meglio. Se invece le identità le dobbiamo vivere in un certo modo, certo, non come intemperanza, non come imposizione. Io non impongo la mia fede cristiana a nessuno dicendo che Gesù, confesso che è il figlio di Dio e Dio stesso. Se vuoi liberamente lo accogli, se non vuoi accettare questo, non posso io farti venderti un Gesù sulla tua misura che piaccia a te. No, Gesù è quello che lui dice di essere. O lo accogli o non lo accogli. Finito. Ecco. Bene, io termino qui stasera, altrimenti sforo anche stasera. Questo però è uno certamente dei punti chiave, e lo avete da pagina 395, le poche pagine finali al 405. Speriamo che il Papa quest'estate finisca il secondo volume, che dovrebbe essere il primo, che parlerà degli inizi e della fine. Questo volume parla dal battesimo alla trasfigurazione, quindi la parte centrale. L'inizio e la coda è dei Vangeli, Papa ha promesso un secondo volume, quindi il fatto che quest'estate vada non più nelle ville della Val d'Aosta o di altro, ma torni nel seminario, mi pare di Bolzano, di Bressanone, non ricordo, dove lui andava da cardinale, dove c'è una biblioteca splendida, vuol dire che ha tutta l'intenzione e la voglia di finire l'opera su Gesù, perché sarebbe davvero incompleta, ecco, senza i Vangeli dell'infanzia e senza i Vangeli della passione e della risurrezione.
Bene. Lo vediamo a Natale, nelle scuole, dove per rispetto dei musulmani così, presepi non ci sono, li hanno tirati via per rispetto, sì, delle altre religioni.
A parte che a volte i bambini musulmani sono i più entusiasti nel fare i presepi, quindi qualche volta, ecco, qualche volta sono più i nostri battezzati cattolici italiani, a volte sono più loro a porsi questi problemi che neanche loro, quindi, ma certamente, quindi noi non possiamo venire meno, no, a quella che è la nostra fede, quella che Gesù ci ha consegnato, insomma, ecco. Bene, è stata una bella opera, una bella impresa il commento del Papa ai Vangeli, perché insomma, niente, se c'è qualche flash da parte vostra, se c'è l'anno prossimo, di per sé il Papa ha indetto l'anno paolino a 2000 anni dalla nascita di San Paolo. Il Papa aprirà il 28 di giugno fino al 28 di giugno del 2009 l'anno di San Paolo, quindi probabilmente l'anno prossimo, se non faremo un anno sabbatico, perché dopo 10 anni il vostro parroco è anche consunto, quindi un po' di vacanza potrebbe anche far bene, vedremo se c'è un altro che possa venire a trattare magari di San Paolo, così anche la voce riposa e voi sentite giustamente altre voci, perché la scopa nuova scopa decisamente meglio, però avrei intenzione di dedicare proprio un anno a San Paolo, perché è l'anno paolino, l'anno 2000 anni dalla nascita di San Paolo, quindi ci sono già parecchi programmi in vista, quindi noi abbiamo fatto già un anno la lettera ai Romani e anche, cosa abbiamo fatto di San Paolo? Efesini, Romani e Efesini l'abbiamo già fatti bene, quindi non siamo digiuni, ecco, di San Paolo, però vedremo l'anno prossimo, in avvento, in quaresima, magari di fare due periodi, se non tutto l'anno, tutte le settimane, che può essere un po' pesante, vedo, fare due periodi in cui concentriamo, ma ad ogni modo le vacanze porteranno consiglio, come si dice. Ecco. Bene, se c'è qualche... Dimmi. Dagli il microfono, spero che vada, così sentono anche quelli per radio. Sì. Somiglianza, omoiousia, mettono una I in più, esatto, in greco, sì. Qui bisogna accedere, bisogna ripetere perché non va il microfono, e un insegnante di greco non può non sentire, ripeti.
Dunque, sì, va bene. Allora io appunto chiedo, a proposito del dialogo con gli ortodossi, dato che capire che c'è un di omoiousia, inteso come somiglianza anziché identità, è un ostacolo, è uno scoglio che può essere superato allo stato attuale delle cose.
No, qui più che il mondo ortodosso era l'eresia ariana, che ha fatto poi breccia anche nell'Oriente, che diceva che Gesù non sarebbe uguale homoousios, ma solo homoiousios, quindi simile ma non uguale. La vera differenza invece, ma qui entriamo nei gangli e nei meandri, la vera differenza tra noi e il mondo ortodosso, perché anche il mondo ortodosso accetta l'homoousios, una parte ariana del mondo ortodosso orientale parla di homoiousios, simile. La vera differenza invece è la cosiddetta processione dello Spirito Santo, che secondo la tradizione orientale, come noi diciamo nel credo, discende dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, no? Ecco, mentre noi, gli ortodossi, tendono a dire che dal Padre lo Spirito Santo per filium viene a noi, quindi non dal Padre e dal Figlio, ma dal Padre attraverso il Figlio. Quindi ci sarebbe una modalità diversa di concepire la venuta dello Spirito Santo, che non verrebbe direttamente da Cristo, ma verrebbe dal Padre attraverso il Figlio. Ecco, ma qui entriamo, non sono di per sé questioni secondarie nella teologia, ma direi che non le possiamo tranquillamente stasera anche un po' sorvolare, perché ci porterebbero dentro a...
No. Cattolica,
certo,
con quella ortodossa, come dire, molto passando, insomma, sorvolando su questa differenza.
Sì, ma ripeto, questa è una differenza che tocca una parte minimale del mondo ortodosso, perché il mondo ortodosso ha accettato la fede nicena costantinopolitana come l'abbiamo accettata noi. Quindi il mondo ortodosso è su altro, che non accetta alcune verità della Chiesa cattolica, in modo particolare sul primato del Papa. Quindi la vera differenza, a parte la derivazione dello Spirito Santo, la vera differenza non sarebbe di tipo dogmatico, ma sarebbe prevalentemente di tipo ecclesiale, che non è poco, intendiamoci, no? Perché sul piano sacramentale gli ortodossi accettano tutti e sette i sacramenti come abbiamo noi, non accettano il primato magisteriale del Vescovo di Roma, perché hanno una concezione della Chiesa basata sulla autocefalia, cioè ogni chiesa, noi diremmo oggi, ogni diocesi col suo vescovo fa a sé, quindi non hanno loro il ministero di Pietro, che è una bella fortuna avere da parte di noi cattolici, perché ci rendiamo conto della preziosità del ministero di Pietro. Insomma, basta guardare ai papi, è un'intervista fatta a un ebreo americano anche in questi giorni dalla visita del Papa negli Stati Uniti d'America, che ce l'ha proprio ridetto a chiare lettere, dice: una bella fortuna, perché il Papa si sta rivelando come coscienza dell'umanità, non soltanto della Chiesa cattolica su certi temi, no? E questo, soltanto una figura così emblematica come quella di Pietro e del suo successore può imporsi. Un vescovo non può imporsi, anche a livello, direi, non solo di mass media, no, ma a livello giuridico, magisteriale, in questa maniera. Quindi è una visione di Chiesa un po' diversa che il mondo ortodosso ha, perché ogni vescovo, ripeto, è come dire, pastore della propria Chiesa, e c'è una coinonia, c'è una comunione con tutti gli altri vescovi che affermiamo anche noi, ma noi diciamo che la garanzia che la comunione tra il Vescovo di Cremona e il Vescovo di Piacenza non sia una comunione mafiosa, adesso tiriamoci su un po' di tono, è che passi la comunione tra i due non attraverso la mafia, ma attraverso la comunione col Vescovo di Roma. Quindi c'è, anche noi diciamo che i Vescovi devono vivere in comunione tra di loro, ma perché la comunione non abbia altri elementi spuri, la comunione deve passare attraverso a una sede particolare che è la sede di Roma. Perché Pietro è Pietro, e solo il successore di Pietro ne acquisisce il primato. Insomma, questo è un punto chiave del dialogo tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa. Bene, se c'è qualche altra cosa, altrimenti apriamo le feste. E hanno alcune, i santi del primo millennio sono in comune, è stata fatta la domanda se pregano gli stessi santi, i santi del primo millennio sono abbastanza in comune con noi, ovviamente poi loro hanno i loro santi, però è importante che abbiano un posto anche i santi nella teologia e nella dottrina ortodossa, cosa che non avviene nel mondo protestante. Quindi, nonostante la differenza di lingua e di riti tra noi cattolici e il mondo ortodosso, dottrinalmente noi siamo molto più vicini al mondo ortodosso e molto più lontani rispetto al mondo protestante, che pure culturalmente è più vicino a noi, perché l'abbiamo in casa, no? In Francia, in Germania, in Inghilterra, insomma l'Occidente ha il protestantesimo, quindi culturalmente siamo molto vicini ai protestanti, culturalmente, dottrinalmente siamo molto lontani. mentre culturalmente siamo molto lontani dagli ortodossi, ma dottrinalmente siamo molto vicini. Quindi c'è questa stranezza, no? nel dialogo ecumenico, insomma.
È naturale che loro hanno i loro personaggi.
I loro personaggi, i loro riti, la loro teologia, certamente, sì. Però hanno il culto dei santi come intercessori presso Dio, come l'abbiamo noi. Quindi la comunione dei santi ci accomuna totalmente alla Chiesa cattolica.
È quello... riconoscono San Pietro.
Lo riconoscono come San Pietro, ma non riconoscono il successore di Pietro. Riconoscono l'apostolo Pietro, riconoscono che il successore di Pietro è un vescovo importante nella Chiesa cattolica, ma non lo riconoscono come il primato. È un primus inter pares, lo chiamano loro, cioè è un primo ma tra tutti gli altri. Ecco, ha un primato di onore ma non ha un primato di governo, come invece intendiamo noi. Ecco.
Il Vangelo riconosce il primato di Pietro.
Certo, ma sia i protestanti sia gli ortodossi a questo punto pongono, secondo noi in modo innaturale, secondo loro gli innaturali siamo noi, è ovvio, pongono una frattura tra Pietro in quanto Pietro e il successore. Dicono, fondamentalmente i protestanti dicono, il successore di Pietro è tutta la Chiesa. Il mondo ortodosso dice, il successore di Pietro sono tutti gli apostoli venuti dopo, perché Pietro è intrasmissibile. Quindi loro hanno questa idea, e quindi il dialogo su questione teologica è proprio su questo. La nostra controdomanda a loro è, ma può Gesù aver fondato la Chiesa su Pietro se Pietro non avesse avuto dei successori? Che senso avrebbe una parola così solenne di Gesù, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, se no, non la persona di Pietro, ma il ministero di Pietro non fosse stato trasmissibile? È l'obiezione che facciamo noi riteniamo in maniera corretta, no? Quindi il Pietro storico è evidente che non è trasmissibile, perché Pietro è morto, è evidente che non c'è un altro Pietro, ma la funzione, il ministero petrino, secondo noi è trasmissibile. E la controprova che diciamo anche agli ortodossi è che fino a circa l'anno 1000 anche voi non avete mai avuto obiezioni teologiche sul successore di Pietro, avete cominciato 1000 anni dopo. Ecco la frattura storica, mentre nel primo millennio non ci sono problemi sulla natura teologica di Pietro, quindi vuol dire che sono entrate motivazioni di altra natura che a un certo punto hanno perfino piegato la teologia e la dottrina a motivazioni di ordine politico-storico, perché se per 1000 anni voi mi accettate il ministero del Vescovo di Roma come ministero petrino, non è possibile che a un certo punto, magari per ragioni anche che non sono tutte deducibili, ecco, dal torto degli altri, potrebbero essere anche, per carità, dal punto di vista storico, attribuibili a errori o a cocciutaggini del successore di Pietro, al Papa, no? Però la funzione petrina non si può metterla in discussione. Noi diciamo la funzione petrina non è discutibile, potranno essere discussi i modi di esercitarla, ma non la funzione. E oggi il dialogo è su questi temi, no? Soprattutto col mondo ortodosso, che sta riconoscendo che nella Chiesa c'è una funzione petrina. Fanno ancora fatica a vedere che la funzione petrina sia esercitata personalmente dal Vescovo di Roma. Cioè gli ortodossi ci rispondono, vero, la funzione petrina non può mancare nella Chiesa, è una funzione ultima, un'istanza di governo ultimo, però la funzione petrina non è necessario che sia svolta dal Vescovo di Roma. Questa è una roba storica che voi sostenete, noi sosteniamo che la funzione petrina potrebbe essere svolta da quello che gli ortodossi chiamano il Santo Sinodo della Chiesa, cioè... noi obiettiamo, però sto dicendovi quali sono le loro ragioni alle nostre, no? Noi opponiamo e così il dialogo va avanti, insomma, no? Loro dicono, mentre i protestanti fondamentalmente non accettano nemmeno una funzione petrina, perché dice tutta la Chiesa è subentrata a Pietro, quindi la funzione petrina è sciolta, potremmo dire, no, è scremata dentro a tutto il popolo di Dio, perché loro non hanno più neanche i vescovi e i preti, quindi figurarsi il Papa, no? E questo è il mondo protestante in genere. Il mondo ortodosso invece è tornato a dire che la funzione petrina è incancellabile, cioè ci deve essere. Quindi dipende dalla volontà di Gesù Cristo. La obiezione che pongono è: ma non è detto che la funzione petrina sia legata al Vescovo di Roma. Potrebbe essere legata al Sinodo. Sinodo vuol dire la riunione delle principali sedi, le più illustri, Antiochia, Gerusalemme, eccetera, eccetera, no? Che durante il primo millennio coadiuvavano, in fondo erano le cosiddette sedi patriarcali, dove c'è stato un successore degli apostoli, quindi Alessandria, Gerusalemme, Antiochia, eccetera. Noi invece affermiamo che è difficile sganciare la funzione petrina dalla persona, quindi noi tendiamo a personalizzare di più, perché vediamo che il ministero del pastore non può essere una funzione di un ufficio, ma è legato a una persona. Quindi noi diciamo che il successore di Pietro è successore anche nella funzione petrina, non solo nell'episcopato di Roma, non è solo il vescovo di Roma, ma è anche il successore di Pietro. Vicarius Petri lo chiama la liturgia, con un bel termine. Il Papa è il vicario di Pietro e Pietro è il vicario di Cristo. Quindi il Papa è vicario di Cristo, ma perché fa le funzioni vicarie di quello che faceva Pietro. Bene, qui vedete che entriamo nelle questioni.
È anche un capo di Stato.
Questo è un altro problema, che sia capo di Stato è un problema di ordine storico, che qualcuno dice, noi compresi, no, obbedisce anche a una logica provvidenziale, che sia anche un capo di Stato, nel senso che, secondo noi cattolici, il fatto che il Vescovo di Roma possa esercitare il primato petrino senza dover rendere conto a nessuna potestà umana è una fonte di libertà enorme per la Chiesa, perché se il Papa dovesse dipendere dallo Stato italiano, da Prodi o da Berlusconi o da Napolitano, per carità, cioè rischierebbe di essere condizionato da logiche politiche. Già accusano la Chiesa di far politica, figurarsi, però il fatto che il Vescovo di Roma sia anche capo di Stato, sia pure di un lembo simbolico, ormai un mantello di terra, permette al Papa di non dover rendere conto a nessun potere mondano, come permette a qualunque cittadino e potestà del mondo di comunicare col Papa senza passare attraverso l'autorità italiana. Quindi è fonte enorme di libertà, e storicamente è davvero così.
Da quando è sorto questa idea?
Il patrimonio di San Pietro è dai primissimi secoli cristiani, che si è andato formando pian piano il patrimonium Petri, che poi è diventato lo Stato Pontificio, con tutte, per carità, i limiti, intendiamoci, il potere temporale porta con sé anche dei limiti inevitabili, però non dimentichiamo che porta con sé anche la grande libertà. Questo è uno dei motivi per cui la Chiesa Cattolica non è mai stata una Chiesa di Stato, mentre le Chiese protestanti e le Chiese ortodosse corrono il rischio di essere Chiese di Stato, cioè di cadere nel nazionalismo. La Chiesa russa, tipica Chiesa russa, nel bene e nel male, una Chiesa di Stato, che dipende, la Chiesa cinese è una Chiesa di Stato, ma anche la Chiesa anglicana, scusate, la regina d'Inghilterra è a tutt'oggi il capo della Chiesa anglicana, si chiama anglicana perché è inglese. Allora, mentre le altre chiese, non avendo un papa, credono di essere più libere, in realtà l'abbraccio col potere secolare o con le istanze nazionalistiche, vedete la Chiesa gallicana, la Chiesa francese, che è sempre stata chiamata la Chiesa gallicana, perché? Perché è sempre stata tentata di considerare la Francia più importante del Papa, ma con questo la Chiesa francese è diventata una Chiesa gallicana, cioè una Chiesa nazionalista. E allora Il nazionalismo è il contrario della Chiesa cristiana, perché il cristiano è un cittadino del mondo, la Chiesa è cattolica perché è universale. Il Papa, in quanto non sottoposto a nessuna autorità mondana, è l'uomo più libero di questo mondo e rende, ecco, lo statuto speciale, no, della Chiesa cattolica, perché il Papa mantiene, anche qui dicevo, questioni politiche. Andiamoci piano, il fatto che il Papa sia anche capo di Stato, quindi abbia tutti i titoli come la Repubblica di San Marino, intendiamoci, è un fazzoletto di terra che fa ridere, come il Vaticano fa ridere, ma capite che sul piano del diritto internazionale il fatto che la Repubblica di San Marino, che conta come il due di briscola, quando la briscola è coppia e c'ha i bastoni in mano, no? La Santa Sede, non il Vaticano, lo Stato della Città del Vaticano eserciti un potere di tipo anche politico, perché è un fazzoletto di terra autonomo, dà la possibilità al Papa di avere tutti i nunzi suoi in tutto il mondo, come dà la possibilità ai capi di Stato di avere i propri ambasciatori a Roma presso la Santa Sede. Quindi il Papa può comunicare con tutti gli stati del mondo accreditati presso la Santa Sede senza passare dallo Stato italiano. Ma questa è una fonte enorme di libertà. Cioè, il Papa è il suo rappresentante anche all'ONU e non deve chiedere il permesso né a Prodi né a Berlusconi, cioè, mentre le altre chiese no, la Chiesa russa non può avere i suoi ambasciatori, perché non, loro avranno gli ambasciatori russi, che rischiano gli ambasciatori politici anche di portare le istanze della Chiesa russa dentro le questioni statali, mentre noi abbiamo delle figure distinte. Il fatto che a Roma abbia le duplici ambasciate, no? Ci sono gli ambasciatori, non so, dalla Francia presso lo Stato italiano, ma gli ambasciatori presso la Santa Sede sono un'altra roba, quindi sono due persone distinte. Al Papa non interessa nulla l'ambasciatore di Francia presso lo Stato italiano, e l'ambasciatore di Francia presso la Santa Sede ha la sua sede a Roma, che è diversa dall'ambasciata francese presso lo Stato italiano. Questo dice, ma la Chiesa la fa politica, ma attenzione che soprattutto, e non solo, ma durante gli anni della guerra, pensate alla libertà della Chiesa di avere i suoi nunzi sparsi per il mondo intero, e poteva il Papa avere notizie dirette attraverso le nunziature, e l'osservatore romano che poteva, durante il fascismo, l'osservatore romano era letto dagli italiani, perché le uniche notizie sull'estero non filtrate dal regime fascista passavano dall'osservatore romano, perché il Papa non doveva rispondere a Mussolini e neanche al re. Cioè, voglio dire, quando si critica la Chiesa su questo, andiamoci cauti, perché poi ci rendiamo conto che in realtà la medaglia ha due facce. Ci può essere indubbiamente una visione anche politica della Chiesa, ma ci potrebbe essere anche una visione di maggiore libertà da parte del capo della Chiesa cattolica di poter intrattenere i rapporti con tutti gli stati e con tutti gli episcopati del mondo attraverso dei canali diplomatici protetti dal diritto internazionale. E il diritto è una cosa seria per tutti, perché se ci fosse un mondo senza diritto siamo alla giungla, siamo alla giungla. Bene, adesso passiamo al dolce, Bene, abbiamo finito l'anno con stasera, apriamo le feste e ci vediamo, a Dio piacendo, nel prossimo autunno, va bene?
Grazie.
Prego.
Grazie a voi. Grazie.
Adesso la rosa, ce lo spegniamo.